Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ai contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Oggi, carissimi, la pagina del Vangelo che ho appena letto ci presenta la storia tragica, amara, fallimentare del popolo eletto di Dio. Abbiamo ascoltato un racconto plastico nel quale quasi quasi si possono vedere fisicamente questi profeti mandati da Dio al popolo perché si convertisse e il popolo che rifiutava e bastonava e uccideva. Ecco, questo è l'immagine sintetica della storia di Israele fatta da Gesù, rivolta nel Tempio, secondo la versione di Matteo, agli scribi e ai farisei. Qui in questo contesto non è detto, però più avanti si dice: allora capirono che parlava di loro, rivolgendosi agli scribi. Ecco, Gesù è venuto nel mondo per far sì che ci sia un popolo capace di ascoltare la sua parola, di accogliere la sua parola, che vuol dire accogliere la sua proposta di vita, che vuol dire accogliere la possibilità di vivere una vita vera, una vita significativa, una vita piena, una vita ricca, quella vita di cui noi tutti sentiamo la mancanza, di cui noi tutti avvertiamo la carenza, soprattutto quando ascoltiamo i telegiornali, le notizie tragiche. Anche ieri, con questo diluvio che c'è stato in alcune zone, voi tutti avrete visto quelle due case che venivano trascinate dal fiume, no? Era state costruite non dove non si doveva costruire. Quelle case mi hanno fatto ricordare quell'immagine del Signore, no, che diceva: la casa costruita sulla roccia è la casa costruita sulla sabbia. Noi abbiamo costruito sulla sabbia. Ieri ascoltavo sempre questo studioso, questo scienziato, dove diceva che il nostro territorio è stato devastato. È costruito persino dentro gli argini dei fiumi. Allora, perché avviene questo? Perché l'uomo non è capace di vivere nella verità, non è capace di mettere al primo posto il bene suo autentico, personale e comunitario, ma sempre cerca nella sua vita di vivere in modo autonomo, autoreferenziale e possibilmente di accumulare quanto più può, una avidità insaziabile. Scusate oggi se mi viene in mente questo esempio della costruzione. Io ho 74 anni, sono cresciuto a Genova, in Liguria, e ho visto crescere lo scempio. Mia mamma aveva preso un affitto, una casa in un paesino della Liguria, era uno scempio, nemmeno un piano urbanistico minimo. Ma voi lo sapete tutti, no? Allora dice, ma cosa c'entra con la fede? È certo che c'entra, perché sennò la fede a cosa serve? A fare delle devozioncine domenicali? La fede serve a dare all'uomo la capacità di costruire qualcosa di bello, di utile, di significativo. Oggi, a conclusione del Vangelo, c'è una frase bellissima per conto mio, che ci fa capire qual è l'essenza della fede cristiana. Vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo. Questo popolo siamo noi, quindi vuol dire che a noi Dio ha dato il suo regno. Ma voi lo vedete sto regno? Dite la verità. Il regno di Dio lo vedete? Chi è che lo vede? Alzi la mano. Allora com'è possibile che non lo vediamo? Ce l'ha dato? Coraggio, c'è qualcuno che lo vede questo regno di Dio? Che cos'è il regno di Dio? Come facciamo a vederlo? Il regno di Dio, in base a quello che da qualche domenica ascoltiamo, possiamo sintetizzarlo così. E oggi la Scrittura ce lo dice in modo chiaro. Il regno di Dio è la relazione personale che noi abbiamo con Gesù. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Vi sarà dato il regno di Dio. Carissimi, la nostra vita di fedeli è una vita che dovrebbe svilupparsi attraverso una crescita nella relazione con il Signore. Nel battesimo noi veniamo inseriti nel corpo mistico di Cristo. Ve l'hanno detto al catechismo, no? Il battesimo ci innesta nel corpo mistico di Cristo. La vigna di cui qui si parla, che è stata divelta e che verrà ricostruita, è la Chiesa di Dio, ma sicuramente non sono queste mura. La Chiesa di Dio si dice è il corpo mistico siamo noi. Allora come fa a crescere l'edificio mistico della Chiesa se non cresce nel cuore di ognuno di noi? Ma voi ve lo siete mai posto l'obiettivo esplicito, deliberato, libero, consapevole, di dire il senso del mio essere cristiano è crescere nella comunione con Dio e con gli uomini? Questa dovrebbe essere la prima preoccupazione del cristiano. Non come va la salute, come va il lavoro, e adesso come va la politica. Sì, queste cose dobbiamo farle, ma dopo. E se crescessimo, se noi tutti avessimo la preoccupazione prioritaria di crescere ogni giorno nella comunione con Dio, sicuramente la nostra società sarebbe migliore, sarebbe diversa. Adesso siamo rimasti un resto, ma fino a poco tempo fa eravamo tanti, avremmo potuto fare tanto. Avremmo potuto fare tanto. Eppure lo scempio geologico, lo scempio urbanistico è stato consumato quando al governo c'erano i cosiddetti partiti cattolici. Allora, non recriminiamo il passato. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Ognuno di noi è chiamato responsabilmente ogni giorno a edificare la Chiesa di Dio. Ma voi la potete edificare, la dovete edificare e sarete giudicati. Alla fine della vostra vita non sarete giudicati su quante messe avete assistito, avete partecipato, ma su come avrete vissuto la vostra quotidianità assieme a Gesù. Ricordatevelo, eh. Non sarete giudicati sulle devozioni. Sarete giudicati solo su una cosa, sulla comunione che avrete costruito giorno dopo giorno con Dio e con il prossimo. Ma qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come faccio concretamente? Perché poi quando io parlo tante volte nell'accompagnamento spirituale, la confessione, poi qualcuno c'ha sempre la fatidica domanda, ma come faccio concretamente? Quando mi domandano così, io capisco immediatamente che non hanno familiarità con la parola di Dio, perché se uno avesse la familiarità, se leggesse la parola di Dio, saprebbe da solo, non dovrebbe chiedermelo a me. Tuttavia più con me si confronterebbe e dice, ma io sulla base della scrittura ho impostato così, va bene? Ecco allora, ci sono tante indicazioni nella scrittura su come poter edificare questo regno di Dio in noi, che vuol dire, lo ripeto, la nostra relazione che ognuno di voi personalmente deve fare. Qui oggi ci sono due cose bellissime, basterebbero solo queste. Scrivendo ai Filippesi, San Paolo che cosa dice? In conclusione, ascoltate attentamente, Filippesi capitolo 4. Tutto quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Mamma mia, se ognuno di noi vivesse così, come sarebbe bello il mondo, Ma io vi auguro che ognuno di voi possa far propria questa esortazione, San Paolo, possa decidersi di tentare, di provare a vivere con queste direttive e vedrete il regno di Dio, come vi ho chiesto prima, lo vedrete crescere in voi e attorno a voi. Ti ero dato a Gesù Cristo.